L'ora della terra.
Buongiorno e buona domenica, di nuovo in diretta sulle frequenze di Rete 1 per una nuova puntata dell'Ora della Terra. Siamo andati in onda registrati per un paio di settimane, giusto il tempo per ricaricare le batterie, e ora siamo ancora qui più in forma che mai. Nel frattempo Alfredo Baratella è diventato nuovamente papà. Complimenti Alfredo.
Grazie Lara.
Daniele Reinhardt sarà ospite del programma Cuochi d'Artificio martedì 5 settembre e ci parlerà di fichi, quindi dalla radio alla TV, una star.
Piccola. Bonsai direi, per stare in tema direi bonsai.
Tiziano Pedrinis si è rilassato sui monti, dove ha avuto modo di rispondere alle tante vostre lettere, mail, domande sull'orto. Dunque un'estate a rispondere.
Sì, è stato ancora una bella occupazione, anche durante le vacanze si può fare qualche cosa.
E io ho avuto il tempo per recarmi all'Alpe, un solo giorno per ora, ma è stato come sempre entusiasmante, e oggi voglio condividere con voi l'emozione di conoscere i protagonisti dell'Alpe Piancavallo in Leventina. Quindi un disco e partiremo alla volta di Carì. Poi da lì a cavallo ci sposteremo a 2077 metri di altitudine. Il piccolo Alpe è letteralmente abbarbicato in cima alla montagna, fra declivi scoscesi e punteggiati da una flora diversificata e tenace. Così recita il maestro Renato Bontognali nel suo libro Alpeggi Ticino e Moesano, edito Salvioni. Eva Arnoldi sarà la nostra guida in questo piccolo reportage realizzato la scorsa settimana. A seguire, come detto, i tre esperti dell'Ora della Terra dalle 9.30 circa. Spazio alle vostre telefonate in diretta. Vi ricordo i nostri recapiti: Ora della Terra @rsi.ch per le vostre domande via mail, oppure il numero di telefono della diretta di Rete 1 0848 03 0707. Un disco e pronti in sella.
L'ora della terra.
Oggi l'ora della terra vi propone un alpeggio. È tutta l'estate che aspettiamo questo momento, è arrivato, e quindi puntata a chilometro zero, perché gli alpeggi li si visita in sella, e quindi oggi conosciamo l'ospite dell'ora della terra, amante dei cavalli ma non solo. appena tornata anche lei da Saint-Léger, dove c'era il Marché Concours e tutti gli appassionati di cavalli ogni anno arrivano a Saint-Léger per assaporare questa festa. Buongiorno e benvenuta a Eva Arnoldi in sella chi?
Cica.
Cica, oggi mi presti per l'occasione Enrica.
Giusto.
Stiamo parlando di due cavalli, razza?
Enrica è una Friberg, Cica è figlia di una Flinger e di un miscuglio Paint argentino.
Dunque, questa è casa tua da sempre, siamo a Cary, abbiamo appena lasciato la strada principale per spostarci proprio sulle piste da sci, quindi quelle che d'inverno diventano le piste tanto conosciute di Cary, d'estate diventano i sentieri che Eva percorre a cavallo con i tanti clienti che decidono di vivere questa esperienza di questi trekking a cavallo. Perché tu quanti cavalli hai?
Sono 9, un po' miscugli, dopo in estate ne ho altri che vengono solo per l'estivazione.
Quindi anche cavalli che vengono in pensione per passare l'estate al fresco, in alpeggio. Ma il lavoro di Eva non è soltanto questo, non è soltanto quello di accompagnare, che è già tanto, accompagnare le persone in passeggiata a cavallo nella natura, ma è anche quello di gestire e curare un alpeggio. Stiamo parlando di quale alpeggio?
Alpe Piancavallo.
Rimaniamo in tema?
Sì, sì.
Questo ci fa capire che qui i cavalli sono sempre esistiti e hanno sempre sfruttato questi pascoli per brucare l'erba e rimanere vicino durante l'estate.
Sì, noi abbiamo ritirato l'azienda di mio papà, Cotti Cottini Ottavio, e l'alpeggio è su a 2000 metri, 2100 sopra le piste di sci appunto.
E lì che cosa si produce?
Abbiamo 130 capre, si fa il formaggio, e appunto una decina di cavalli che pascolano.
La decisione di avere le capre quando è stata presa? Già agli albori?
Sì, questo è già mio papà più di 30 anni fa che ha avuto l'azienda appunto a Osco e non mi è mai venuto in mente di cambiare, cioè mi è sempre piaciuto così e andremo avanti così.
Stiamo parlando di che razza di capra?
Ecco, lì un cambiamento lo faremo. Per intanto il gregge è ancora misto, mio papà aveva tante nere verzasca e noi puntiamo un po' di più sulla striata grigionese che è sempre robusta in montagna, però produce un po' più di latte della verzasca.
Poi una volta finita la stagione tornano in stalla, stalla che dicevi è a Osco.
Sì, esatto, sopra Osco, ai Monti di Vigera praticamente.
E chi ti aiuta nella stagione all'Alpe?
Allora, abbiamo Nicolò, il pastore fiorentino, che viene da 13 estati, e Lara Maspoli, che è la casara, che viene da 3 estati.
E questo formaggio che arriva direttamente dall'Alpe Pian dei Cavalli, che tipo di formaggio è? Di capra l'abbiamo capito, ma per intenderci che cosa dobbiamo aspettarci?
Allora, produciamo praticamente formagella, quella classica, poi facciamo tanti prodotti freschi, bûchon di tutti i gusti, mandorla, curry, aglio orsino, facciamo delle cacciotte alle erbe o al vino, e le robiole e un po' i formaggi, ecco, quelli freschi, la ricotta, la vendiamo direttamente all'Alpe.
Sono formaggi che arrivano fino a dove? Quanto lontano da Cary riescono ad arrivare i vostri formaggi dell'Alpe?
Vendiamo tanto adesso con la Comprobio, dopo vanno un po' per tutto il Ticino e qualcosa sui mercati d'Alpe, Bellinzona, qualche negozietto, qualche grotto qui della Leventina.
Concorsi? Partecipate? Avete già vinto qualche premio?
Partecipiamo tutti gli anni a quello della rassegna dei formaggi di Bellinzona in autunno. Vinto primo no, non so se un anno ho fatto secondo, ma diversi anni fa.
Ma una ragazza che cresce, che nasce, che vive una vita un po' in parte all'Alpe o comunque in valle, che cosa sogna da grande? Questo era il tuo sogno, quello di poter vivere sì l'Alpe, la tradizione, ma anche di riuscire a passare del tempo in sella, quindi di riuscire a vivere questa tua grande passione, abbinare le due cose.
Sì, per me è stato chiaro dai 12 anni via così, sempre che avrei fatto questa vita. I cavalli ci sono sempre stati, mio papà li usava però più da lavoro, li caricava col basto per l'alpeggio e ho trovato un po' la mia nicchia, era anche per andare d'accordo col papà a lavorare insieme. Se avevamo lo stesso lavoro litigavamo e allora io ho detto, boh, io gestisco i cavalli, tu gestisci le capre, e lì ci siamo un po', ho trovato la mia strada, ecco. Adesso appunto l'azienda l'ho ritirata con mio marito e le capre, la fienagione, tutto il lavoro, i macchinari, fa tantissimo mio marito con mio papà. E io riesco a gestire le bimbe, che abbiamo due bimbe piccole, e i cavalli.
Il trekking a cavallo è apprezzato anche dalla persona che abita nella Svizzera italiana o è qualcosa che viene ancora maggiormente apprezzato da chi arriva dalla Svizzera interna?
La maggior parte sono clienti della Svizzera interna. Adesso, visto che tanti anni che lo faccio, ho un bel gruppo anche di un po' appassionati anche ticinesi, soprattutto ragazzi un po' più piccoli che vengono già a lezione da me, che imparano, e loro vengono sempre anche alle passeggiate. È bello perché penso che in Ticino sono pochi che offrono questa cosa, che è proprio la passeggiata rilassante dove non ci sono troppe regole, non bisogna concentrarsi troppo sul lavorare con il cavallo. E tanta gente lo apprezza, vengono anche principianti.
Questo forse è uno dei modi per apprezzare di più anche questa razza di cavallo, che è messa nel suo contesto più naturale che ci sia. Cioè il French Montagne è comunque il cavallo più robusto su questi sentieri, se la spassa.
Sì, principalmente i miei sono miscugli argentini, però tutti i cavallini un po' piccoli e robusti li tengo fuori tutto l'anno, ho la sosta, hanno l'acqua, però sono cavalli tenuti veramente in modo naturale, più naturale possibile, in branco, e sui sentieri sono impressionanti cosa fanno.
Tra l'altro, Eva, tu hai avuto anche un'esperienza in passato come casara, quindi diciamo che sai di che cosa parli quando si parla di formaggio.
Sì, ho fatto 3 estati al Pertusio con Luigi Truaisch e dopo ho fatto 3 estati a Pian Laghetto per i boggesi di Piancastro.
Come mai un'esperienza fuori casa?
Ma ogni tanto fa bene essere anche un po' lontani, soprattutto all'inizio sono tornata dalla scuola agricola di Svizzera interna e volevo rimodernizzare tutta l'azienda e con mio papà era un po' difficile e allora andavo via in estate, erano un paio di mesi che si tirava il fiato per tutti e due. Poi Casara mi è sempre piaciuto tanto. Ringrazio appunto anche lì del Luigi Truai, sono stati 3 estati stupendi.
E beh, poi con un personaggio del genere non c'è che da imparare.
Sì, 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 proprio l'alpigiano un mito.
Si sente il rumore di seggiovia perché siamo arrivati qui all'Osteria Belvedere, dove gli sciatori solitamente arrivano appunto con la seggiovia, da cui ci sono le partenze delle varie piste. Qui vicino c'è un altro alpeggio.
Sì, sulla destra c'è l'Alpe di Cari del Donald Nessi. Loro caricano mucche da latte e anche nutrici e qualche cavallo. E noi siamo sulla sinistra appunto con le capre.
Quindi per arrivare nel tuo alpeggio quanto abbiamo ancora a sella?
A sella adesso un quarto d'ora, 20 minuti, siamo arrivati.
Devo dire che è sorprendente stare in sella a questi cavalli perché sono veramente prontissimi, capacissimi, appoggiano i piedi in una maniera spettacolare, sono abituatissimi, hanno super fiato, super condizione.
Sì, devo dire che appunto negli ultimi 2 anni ho aumentato veramente tanto il lavoro, che aiuta è sicuramente che hanno fatto tutti l'alpeggio da giovani e quindi camminare in montagna l'hanno imparato. E poi ecco la condizione fisica, cioè sono abituati a fare dei 4 ore, dei 6 ore, sono cavalli veramente sempre in allenamento, fa tanto, sono proprio bravi.
Adesso quando arriveremo all'alpeggio ci saranno le capre o sono più in alto?
Adesso arriviamo a un orario che le capre saranno già partite a pascolare. Se abbiamo fortuna le sentiamo, però penso che vedere non le vediamo già più. Loro tornano verso le 5 per la mungitura e ci saranno appunto il pastore e la casara.
Quindi siamo pronti per conoscere, ripetimi i nomi.
Nicolò Vannini e Lara Maspoli.
Perfetto, andiamo.
Andiamo.
Thank you. arrivati all'Alpe, Eva, spettacolo, perché ovviamente la vista è imprendibile, impagabile, si vede tutta la Leventina, e questo è il famoso Alpe. Spiegaci un po' come funziona, a chi appartiene l'Alpe?
Allora, l'Alpe è del patriziato di Mairengo e noi praticamente abbiamo adesso un contratto per 30 anni, così possiamo fare delle migliorie alpestri.
Cosa c'è dentro? Mi porti a vedere?
Sì, è tutto molto semplice. L'Alpe era abbandonato da quasi 50 anni quando l'ha preso mio papà e c'era solo lo stabile in sasso, la stalla delle capre. E lui praticamente ha portato i container e poi li ha isolati dentro e fuori, ha fatto il caseificio e le cascine.
Permesso.
Ecco, questa è la cucina, semplice, ancora con la stufa a legna. Per il momento anche l'acqua per il caseificio scaldiamo tutto sulla stufa a legna, a padellate, portiamo di là in caseificio e usiamo l'acqua per lavare. E adesso appunto io e Mattia abbiamo in progetto di sistemare tutto l'idrico e di mettere un boiler a acqua calda per avere anche le docce.
Mattia, tuo marito?
Sì, sì, esatto.
Lei me la presenti?
Lei è la Anka, parla solo tedesco e...
Guten Tag, Anka, piacere, ciao.
Hallo.
Von wo?
Aus in der Nähe von Stuttgart.
Ah, da Stuttgart. Ma come mai Anka è qui?
È un'associazione che si chiama Woofing, Woofing Schweiz. È per volontari che girano nelle aziende agricole biologiche, anche non. E esiste in tutto il mondo, si può andare in Italia, in Australia, e si lavora per vitto e alloggio e si fa queste esperienze un po' rurali, ecco.
Warum Alpe Pian Cavallo?
weil es hat sich sehr sympathisch angehört und ich bin sehr interessiert in Ziegenkäse und Ziegenmilch und auch eine Alp. Es ist sehr schön hier, die Aussicht und die Einsamkeit.
I woofer sono di solito vengono 10 giorni, 2 settimane i periodi, e lei adesso fa 2 settimane più o meno.
2 Wochen.
Ja.
Quindi quanto manca?
Jetzt noch bis Freitag. Freitag, Samstag. Wir wissen es noch nicht genau.
Grazie Anka, quindi lei vi aiuta anche un po' nelle faccende qui all'Alpe?
Sì, 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 aiuta un po', aiuta a lavare giù le cose magari alla Lara, aiuta un po' a cucinare, metter via, sì.
Ricordaci come si chiama questa associazione, insomma, che allora permette a questi ragazzi di girare il mondo così?
Si scrive WWOOFER, Woofer, Woofer Schweiz, cioè l'associazione svizzera interna. È bello perché sono anche assicurati per i viaggi, in caso di incidenti, è tutto un po' regolato, è fatto bene.
Quindi, e dicevi, aiuta Lara, non sono io, non stai parlando di Lara Montagna, stai parlando di Lara la Casara.
Lara la Casara, te la presento.
Ah, qua ci sono le camere, c'è la camera?
Questa sì, è una camera dove appunto si dorme un po' tutti insieme, perché è un letto a castello doppio sotto e sopra, più c'è il divano letto. E questa è una stanza, adesso l'Anka dorme qua. E adesso Lara la Casara.
Eccola qua, appena finiti i lavori di mezzogiorno, diciamo. Lara, buongiorno.
Precisamente, ciao.
Da dove?
Da dove vengo io? Da Agno.
Da quanti anni fai la Casara?
Da 3 anni, ci sono finita quasi per caso, nel senso che avevo appena finito gli studi, a loro mancava la Casara, li abbandonati, sicché sono venuta io, che avevo già fatto un po' di esperienza l'estate prima.
Sempre qui, no?
Sempre qui.
Terzo anno qui?
Terzo anno qui.
Quindi si può dire che ormai la mano ce l'hai?
Insomma, qualcosa sì, il formaggio piace, però non si smette mai di imparare.
Ma mi fai vedere il caseificio?
Prego, volentieri.
Quindi quanti litri di latte di capra lavori al giorno?
In questo momento 90 litri. L'ho detto ieri alla Casara dell'Alpe di Carisa e mi è messa a ridere, perché è ridicolo, sono cifre ridicole per loro.
Perché loro fanno mucca.
180 litri.
Però mucca.
Esatto. Mucca, mucca.
Ma si può, non entriamo che sporchiamo, guarda qua.
Cioè, immacolato.
Tutto preciso, perfetto, pulitissimo. Diceva poi Eva che bisogna pulire con l'acqua che si fa bollire sulla stufa, quindi bisogna centellinarla.
No, per carità, abbonda.
Però insomma, abbonda. Bisogna portarla a mano.
Sì, sì, certo, certo, uno ci pensa bene prima di buttarla via. Però almeno acqua bollente sterilizza tutto e si ha una certa, una pulizia di qualità.
Quindi prodotti quali sono? Cosa esce da qui?
Allora, tanto per incominciare, la classica formagella, dopodiché caciottine fatte con la stessa pasta della formagella, in salamoia di vino o con le erbette o col pepe. Dopodiché formaggi freschi, robioline, bouchon, un po' abbastanza variata come produzione.
E diciamo che ti sei ormai abituata a lavorare il latte di capra.
Esattamente, non ho mai toccato quello di mucca, sicché non nessuna esperienza con quello, non posso fare paragoni.
Quindi diventerai sempre più esperta sulla capra.
Sempre più capra.
No, non l'ho detto questo. Ma quindi si munge due volte al giorno?
Precisamente, sì.
La mattina a che ora ti arriva il latte?
Ma dipende, perché se sono lontane, se ci vuole tanto a prenderle, se è molto secco, allora il pastore ci tiene a farle mangiare un po' l'erba ricca di rugiada, allora me le porta dopo. Diciamo, siamo un Alpe abbastanza tranquillo, magari alle 7 arriva il primo latte.
E la sera poi?
E la sera alle 9.
Quindi si sfrutta tutta la giornata bene.
Giornata. Sì, sì, certo.
Tu dicevi da Agno?
Da Agno.
E allora svegliamo subito al pubblico che ci sta ascoltando come mai hai preso l'accento fiorentino.
È vero, si sente. L'accento fiorentino è per via del pastore che è fiorentino.
Cioè si sente tanto, sembri fiorentina anche tu.
Oh, mamma.
Allora me lo presenti questo fiorentino?
Te lo presento subito, vieni, andiamo.
Come si chiama?
Niccolò.
Da dove?
Da Firenze, guai a dirgli che è toscano, guai.
Sarebbe... Senti, buongiorno Nicolò.
Buongiorno a tutti voi.
Da Firenze, benvenuto nell'Ora della Terra.
Grazie mille, è un piacere. Ma sono il 12° anno in questo alpeggio meraviglioso. E dice, cosa ci fa un fiorentino in Piancavallo? Perché la mia mamma è di Mesocco. Da 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 da. Allora un misto terrificante. Sarcasmo fiorentino, cocciutaggine grigionese. Ci siamo intesi, insomma.
Comunque... L'hai influenzata nella parlata tantissimo.
Me ne vanto, scusa, vengo da una città d'arte e cultura, poter dire di influenzare positivamente una...
Casara.
Ha fatto un soggiorno linguistico molto bello, siamo stati benissimo lo scorso inverno.
Gestisci quante capre?
In realtà sono loro a gestire me. Io le accompagno al pascolo cercando di farne mangiare il meglio che loro trovano. E quindi sono circa 170, compresi adesso di becchi e tanti capretti d'allevamento. E conseguentemente come pastorizia è abbastanza impegnativa, però credo che siano in un posto meraviglioso per la loro salute e anche
ma
per il latte.
È un lavoro particolare, quello del pastore, si sa, poi quando si sceglie di avere a che fare con le capre cambia ancora. È ben differente il pastore che ha a che fare con le mucche da colui che ha a che fare con le capre?
Ma probabilmente sì, nel senso che le mucche si muovono in maniera molto diversa, hanno bisogno di pascoli differenti, di un quantitativo di erba diversa. Con le capre c'è sempre pro e contro, si va tanto sulle cime delle montagne e quindi comunque ci godiamo un'aria e uno spettacolo unico, sicuramente.
Stamattina dove le hai portate?
Stamani mattina le ho avviate in Alta Valle Predelp e adesso tra poco vado a riprenderle per la mungitura pomeridiana che di solito adesso cerco di fare attorno alle 6 del pomeriggio.
Quindi quanto ci metterai più o meno a piedi ad arrivare da loro?
Allora, a seconda di quanto sgruppettino, però diciamo che se parto alle 1 comunque sulle 5 ore mi ci vogliono per... raggrupparle tutte, perché sono diverse mamme con il capretto che tendono a fare un po' gruppo a sé, ci sono capretti che non seguono il gregge, anche perché la zona di pascolo è veramente ampia.
Ma ti porti Nerone, il cane?
Nerone è un ottimo cane pastore, a cui sono molto affezionato e chiaramente andiamo io e lui, passiamo la giornata insieme e è un aiuto determinante, senz'altro.
Posso chiederti quanti anni hai?
46.
E tu sei certo che questa è la tua vita?
Ma come tutte le cose, ti trovi a farle, poi dopo ci sei dentro e non sai mai per quanto, però ho fatto il primo alpeggio con mia cugina Barbara, che saluto tantissimo, e abbiamo fatto 5 anni bellissimi all'Alpe di Memmi in Calanca, era il 97 e da allora, primavera e estate, ho sempre passato con queste creature meravigliose. Fratticino, grigioni, montagne bellissime che niente hanno da invidiare all'Himalaya.
Ma quindi quando torni a Firenze d'inverno?
Quindi torno nel tardo autunno, sì, sì, sì. È sempre una gioia chiaramente rivedere amici, una città che amo, però certo che se ti piacciono le capre e le montagne, il Ticino ti offre delle opportunità straordinarie.
Rete 1. L'ora della terra.
E noi salutiamo gli amici dell'Alpe Piancavallo, Nicolò, Lara, Eva, Mattia, Sara e le tante persone che in questo momento si trovano sugli alpeggi della Svizzera italiana e che davanti a loro hanno un panorama unico. Forza e buona fine stagione a tutti voi, naturalmente della yurta, la tenda mongola posizionata in vetta a Piancavallo, della jacuzzi realizzata con la vasca in rame in cui per anni si è realizzato il Piora e dei tanti progetti di Eva Arnoldi e suo marito Mattia parleremo nelle prossime settimane. Ora è arrivato il vostro momento, 0848 030707, il numero di telefono di Rete 1. Chiamateci adesso per parlare con Alfredo Baratella, giardiniere esperto, Tiziano Pedrinis, maestro orticoltore, e Daniele Reinhardt, frutticoltore d'esperienza. 0848 030707 è il numero della diretta di Rete 1. Chiamate ora.
Insieme con una catena da invidare per compire la festa si che di set con la bufetta un chi a suonare tutta gente che ride, che canta e che suona, tutta gente faccia la buona, ma per descrivere questa gran festa che vorrei san professor con quei cos in testa. Anche dritz come un fus, gras come un pal della luce, con un nas fa e acilio, lung come la misericordia di Dio. Viva la sposa, e sposi insieme con una catena da invidà, per compì la festa, si che di set con la bufetta un chi a suonare. E io sterco la soffiacca e vento al vin e sciacco l'acqua e noi alter ciucchetun beum l'acqua per vin buon. Viva la sposa e sposi insieme con una catena da invidà per compì la festa si che di set con me bofetto un chi a suonare. Fiorellin che dormi al chiar di luna e i musicisti fan miseria e gli stonati sincopati fan fortuna. Viva la sposa e sposi insieme con una catena da invidà per compì la festa si che di set con la bofetta un chi a suonare. Fiorellin del fieno e quando la donna bella dice t'amo e l'uomo più furbo diventa scemo. Viva la sposa e sposi insieme con una catena da invidà per compì la festa si che di set con la bofetta un chi a suonare. Marie e giù erdim la porta che è ucciù come un'aca, tutta per di come capa la fotta e rialto bel giupì. Marie e trial giupì e hippo. Viva la sposa e sposi insieme con una catena da invidà per compì la festa si che di set con la bofetta un chi a suonare.
Buongiorno ad Alfredo Baratella, Tiziano Pedrinis e Daniele Reinhardt, i tre esperti dell'Ora della Terra. Siamo pronti per rispondere alle vostre telefonate. 0848 030707, il numero della diretta di Rete 1, il numero che ha composto per prima oggi Margherita. Buongiorno e benvenuta.
Sì, buongiorno, buona domenica. Io volevo chiedere una cosa. Io una decina anni fa ho piantato un bulbo di quercia, un seme di quercia trovato nel bosco. I miei figli l'hanno piantata per 12 anni, adesso cresceva, era un ricordo di questa gita che abbiamo fatto. Quest'anno mi è bruciata. Come mai? Si è bruciata. Foglie secche e tutto. Sarà l'estate calda, perché non si è mai stata spostata dal terrazzo, si è sempre stata lì. Protetta d'inverno, al sole d'estate, però quest'estate mi è bruciata.
Allora, le foglie le ha fatte in primavera però?
Sì, sì.
E poi
sì,
sono
sì,
cadute?
Sì, sì. Sono cadute quest'estate.
Sì, sì, sì. Allora potrebbe essere, le foglie diventavano gialle, prima di bianche prima di cadere,
sì,
biancastre,
sì, sì,
allora
sì,
era senz'altro un attacco di oidio.
Ah, okay.
Molto probabilmente era un attacco di oidio. Se invece vedeva le foglie che avevano delle puntinature sotto la foglia e avevano anche una specie di giallo, ma sotto le foglie ci sono come dei puntini neri, mm-hmm, allora potrebbe essere un attacco di tingide. Mm-hmm. Non è una...
Non c'è più niente da fare.
Ma non è morta la pianta, eh?
Ah, non è morta.
No, si riprenderà. Allora, è nel giardino la pianta, giusto? Non è nel
no,
bosco?
No, in un terrazzo.
Ah, in vaso allora?
Sì, sì, e ogni tanto si cambiava il vaso perché ormai diventava grande,
okay,
e
okay,
si allargava il vaso.
Allora, una cosa che può fare in primavera, se si tratta di oidio, la si può trattare con un prodotto a base di zolfo, in modo tale, io direi a partire da quando ci sono le foglioline nuove, dunque dalla metà di aprile c'è anche il Gesal Flint, per esempio, che funziona molto bene. O altrimenti dovrebbe ripeterlo ogni 2 settimane questo prodotto a base di zolfo.
Ok, grazie.
Per esempio
mille.
Il Tiovit. Dovrebbe controllare bene le foglie. Magari ci mandi delle foto di foglie prima di l'anno prossimo, prima di fare il trattamento.
Sì, va bene, grazie.
Grazie.
Buona giornata. Arrivederci.
Grazie a lei, Margherita. Giorgio, buongiorno, benvenuto.
Buongiorno.
Buongiorno, ci dica tutto, Giorgio, buongiorno.
Sì, scusi, sento indifferita per via della radio.
Ecco.
Allora aspettavo una risposta. No, vede, io chiamo da Sonogno perché ho delle piante da frutta abbastanza vecchie, saranno sui 50 anni. E c'è un pruno, uno di questi non precoci, quelli che fanno le prugne blu, che praticamente non è mai arrivato a maturazione. Cioè io vedo i frutti, ne vedo anche quest'anno numerosi, e poi a un certo punto cadono. E mi hanno detto che potrebbe essere una mosca che praticamente entra nei frutti e poi li fa cadere prima della maturazione. E volevo chiedere che cosa si potesse fare.
Ma i frutti cadono alla fine stagione, non all'inizio, perché se cadono appena dopo la fioritura è oplocampa e questo è un problema. Se cadono prima della maturazione finale è un altro problema.
Ecco, no, proprio prima della maturazione finale, perché io li vedo diventare blu,
sì,
però restano veramente molto sodi e poi a un certo punto cadono o addirittura appunto diventano magari un poco marci e poi cadono.
Allora, la cosa potrebbe essere, possono essere due. Uno è un attacco di mosca mediterranea. Allora, quando comincia ad arrivare, il problema è che la mosca fa un buco, al momento che c'è un foro, poi arriva un attacco di monigliose.
Okay,
allora
sì.
Non è tanto la monigliose che bisogna combattere, ma è la mosca mediterranea. La cosa migliore, quando cominciano a cadere i frutti, raccoglierli, perché per la mosca mediterranea è un po' difficile combatterla.
Sì,
Se vede che c'è un attacco di monigliosi ma non ci sono fuori, il che è abbastanza difficile, può magari come termine utilizzare il 15 di agosto, fare in quel periodo ancora un trattamento fungicida, perché magari potrebbe essere una Feilenberg, che è un prugno tardivo, diciamo settembrino, ma questa particolarità di essere molto sensibile a maturazione, essere sensibile alla monigliosi. Allora, se lei fa un trattamento fungicida a metà agosto, dovrebbe riuscire a salvare la produzione. E visto che Sonogno comunque è una zona abbastanza calda e secca, cerchi anche di tenerla bagnata.
Sì, 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 sì.
Ecco.
E invece contro questa mosca è difficile fare qualcosa?
Ci sono delle esche che si possono fare, sono un po' puzzolente perché si usa, adesso non ricordo bene la ricetta, ma si usano anche delle acciughe.
Sì.
E, adesso non le so dire la ricetta, se lascia il suo mail la possiamo mandare.
Certo, molto volentieri.
Sì.
Posso farle un'altra brevissima domanda?
Sì.
Che concerne un melo precoce, sempre qui. E questo appunto deve essere una cosa abbastanza semplice, ma fa sempre questa ruggine sui frutti. C'è qualcosa di un trattamento facile magari da eseguire?
Allora, probabilmente la ruggine normalmente sul frutto non la trova, ma la trova sulle foglie, se è ruggine. E il melo non è soggetto, è più soggetto il pero. Allora è molto più probabile che sia atticchiolatura, sono delle macchie scure sulla foglia, sul frutto, e poi si screpolano anche.
Esatto, sì.
Allora, se la pianta è molto sensibile, le consiglio, diciamo, 3 settimane dopo la fioritura, cominciare con una profilassi contro l'atticchiolatura, con un rondo combi oppure con dello zolfo bagnabile, e fare almeno 3 trattamenti e poi guardare un po' com'è l'annata. Se lei fa la profilassi, poi dopo può, diciamo, giocare di interessi. Però 2-3 trattamenti li farei in primavera.
Sì. Ottimo. Ecco. La ringrazio
moltissimo. Di niente, buona domenica.
Buongiorno.
Altrettanto, grazie.
A presto, grazie. Arturo, buongiorno, benvenuto.
Sì, buongiorno a tutti. Grazie di avermi raccolto in questa bella trasmissione. Io avrei una domanda per quanto riguarda fagiolini nani e fagiolini rampicanti. La prima mandata che abbiamo raccolto il mese di l'inizio luglio, metà luglio, erano dei fagiolini buoni e si potevano pulire senza problemi. Il raccolto che abbiamo fatto in questi giorni sono dei fagiolini che sono belli da vedere, però quando si mangiano sembra di mangiare legno. Non so da cosa possa essere stato causato questo problema.
Si tratta sempre della medesima varietà?
Sì.
Medesima semente. Molto probabilmente le piante hanno sofferto un po' del clima secco.
Penso
e quindi sono
quello.
Diventati un po' legnosi e quindi probabilmente hanno formato anche il filo.
Sì, appunto, c'è anche il filo.
Ecco, allora dipende un po'. Certe varietà sono sensibili al filo, quindi hanno facilmente il filo in caso di sofferenza da parte delle piante, mentre altre si comportano meglio. È sicuramente legato a questo problema.
Perché il problema è successo sia per quelli nani che per quelli rampicanti.
Sì, ma è una questione di clima sicuramente.
Di clima. Grazie mille.
E sicuramente allora. Può anche cambiare la varietà l'anno prossimo, scegliere un'altra che magari è meno sensibile.
Volentieri, grazie mille.
Prego,
buona
giornata.
Buongiorno Arturo, grazie. Morena, benvenuta.
Sì, buongiorno. Io ho un problema con le zucche. Io ho piantato delle zucche, però qualcuno mi ha fatto un frutto o due e qualcuno non me ne ha fatto del tutto.
Ma la semente l'ha comprata? Ha comprato
Perfetta.
Le piantine o l'ha fatta?
No, la semente le ho fatte io.
Ecco, no, lì dipende, perché naturalmente le zucche sono facilmente degli ibridi, quindi prelevando i semi dalle zucche che lei ha...
No, si fermi, no, le ho fatte io le piantine, ma ho preso i semi da un vivaista.
Ah, quindi ha preso i semi?
Sì, sì.
Quindi il seme è autentico, chiamiamolo così.
Dovrebbe essere perfetto, sì.
Sì, ma è strano, molto probabilmente bisogna avere un po' di pazienza ancora e non si tratta magari anche di un ibrido e quindi tra una pianta e l'altra, tra un individuo e l'altro possono esserci delle differenze, quindi è una questione di tempo. Comunque forma dei frutti maschili e femminili o ha unicamente dei frutti maschili?
Appunto, ne ho un paio di piante che ha solo dei frutti maschili, è lì che è il mio problema, non so il perché.
Questo è sicuramente a livello genetico che qualcosa non funziona.
Ah, ecco. L'anno prossimo cambieremo vivaio.
Provi a cimarla eventualmente e vedere se sulle ramificazioni si formano dei fiori femminili.
Va bene. La ringrazio.
Prego, buona giornata.
Buona giornata.
Grazie Morena. Abbiamo Bianca in linea. Buongiorno e benvenuta.
Buongiorno a tutti. Senta, io ho una pianta di pero che sta maturando perché è un pero invernale, il Kaiser, che maturerà. Non so se devo togliere le pere o no, o lasciarle sulle piante finché maturano. Come faccio?
Dipende cosa vuole farne. Se le vuole mangiare subito le può lasciare sulla pianta, se le vuole conservare le deve raccogliere ancora acerbe, perché se comincia la maturazione poi non la frena più. Di norma la pera va raccolta acerba. La in cantina un attimo e dopo la mangia.
Perché la prima che ho colto, che sarebbe la William, lo sto già mangiando e sto cucinando, sto facendo confiture.
Sì.
Mentre la seconda, che è quella scura, la pelle scura, dura, sì. dovrebbe maturare fra qualche mese, penso.
Sì,
non so.
Certo, la Viam è una semi precoce, per cui è da consumare subito.
Ecco, quella
però
è andata.
Anche lì, se lei la raccoglie a verde, la riesce a conservare un po'.
Infatti l'ho raccolta verde la Viam, sì.
È per quello che riesce a mangiarla ancora adesso.
L'ho messa in frigorifero ultimamente.
Sì, brava, sì.
E questa qui invece non sapevo cosa fare, ho detto ma chissà quando maturerà, mi sembra che sia pronta perché è grossa, è bella.
Sì, eventualmente ne raccoglie una e controlla il colore dei semi, la può anche assaggiare.
Sì.
E se i semi sono neri la può raccogliere e incantinare.
Ah ecco, perché io penso sono che bisogna... un paio e devo cogliere, allora prendo quella.
Allora controlli, perché col caldo che ha fatto l'altro giorno ha cominciato già la vendemmia nella zona di Rovio,
sì,
per
visto.
Cui guardi. Sì. La cosa migliore è prenderne una, assaggiarla e vedere com'è.
Va bene.
Ecco.
È dura comunque come
sì.
polpa, molto
sì,
dura.
Certo.
Devo comprare il seme, va bene.
Sì.
Ok, la ringrazio tanto,
prego,
buona giornata.
Buongiorno Bianca, arrivederci. Anna, benvenuta.
Grazie, finalmente, buongiorno.
Tutti,
bella trasmissione. Io volevo chiedere per i fiori gigli invernali in casa, gli amarillis, che ho i bulbi e non sono riuscita a farli fiorire quest'inverno. Quelli che ho comprato, che hanno fiorito e poi dopo li metto via, non so come conservarli per farli rifiorire.
Buongiorno Anna. Allora,
buongiorno a lei.
Come tutte le bulbose, l'amarillis, per poter riuscire a fare il fiore l'anno seguente, deve avere le foglie, bisogna lasciargli le foglie il più a lungo possibile in zona abbastanza luminosa, in modo tale che le foglie possano ridare al bulbo l'energia che gli hanno sottratto per fare il fiore l'anno precedente.
Ah.
Dunque, se gli ha lasciato il fiore dopo la fioritura o durante quest'anno, è possibile che il suo amarillis quest'anno fiorisca. Allora, l'amarillis lei ce l'ha in vaso o l'ha tolto dal vaso e l'ha messo
no,
in cantina?
No, l'avevo in vaso, l'ho lasciato in vaso e quest'inverno avevano delle belle foglie. Dopo in autunno l'ho tagliato e l'ho messo in una scatola al buio credendo di far bene.
Okay.
Però come l'ho messo su non hanno più fiorito. Tirano
ecco.
sulle foglie e basta.
Ecco, l'ideale sarebbe lasciare le foglie per più tempo possibile e lasciare che le foglie poi seccano da sole.
Allora
adesso provi.
Metto fuori e basta?
Ma provi magari verso il mese di ottobre-novembre, metterlo in terra nuova, il bulbo dovrebbe fare poi le nuove radici, le nuove foglie, è possibile che se ha ricevuto abbastanza sostanze riesca a fare il fiore.
E devo evitare annaffiarlo?
Bisogna mantenerlo umido ma senza esagerare, perché essendo una bulbosa potrebbe rischiare magari il marciume. Dunque lo mantenga umido ma non lasci mai dell'acqua nel sottovaso.
Grazie. C'è un sistema, scusi, approfitto, per far fiorire bene con dei bei colori le eriche?
Le eriche? Allora,
le eriche che io l'ho messa a ottobre nei vasi esterni che sono così belli di tutti i colori e due mi sono rimaste, hanno dei bei colori, ma vorrei sapere come ingrassarle per far tirar fuori anche alle altre un bel colore.
Allora l'erica ha bisogno di una luce, dunque un'esposizione abbastanza soleggiata, però potrebbe soffrire... Nei mesi più caldi potrebbe soffrire magari il secco, dunque è importante dargli un po' dell'acqua, soprattutto se sono in vaso. Se all'ombra probabilmente fiorirà molto poco.
No, sono fuori all'esterno, prendono il sole tutto il giorno.
Allora è una questione di varietà, il colore del fiore.
Ah, ecco, della varietà, perché vedevo colori giallo, verde, quei verdi che sembrano bellissimi. Però quei colori lì non tornano più, il bianco sì e il
bianco rosa,
sì.
Bianco rosa e rosa carico di solito.
Non si può ingrassare per dargli un po' più di colore
no.
qualcosa?
No, quello dipende proprio dalla varietà, non può cambiare il colore. Non è come l'ortensia che si riesce a cambiare il colore dandogli del ferro.
Ah, ecco. Grazie
a lei,
tanto,
Anna.
Tanti auguri della buona bella trasmissione.
Grazie Anna, a presto. Yeah. Giselda, buongiorno, benvenuta.
Buongiorno, io ho un grosso problema con i miei vasi di fiori che ho nel terrazzo. Dentro la terra ci sono delle palline di un centimetro neanche verdi. E non mi lasciano fiorire i fiori.
Allora,
e non le ho mai viste il primo anno che mi succede, ma tantissime palline che escono non sopra la terra, dentro la terra.
Lei ha provato a schiacciare queste palline?
Sì, le schiaccio, ma non c'è dentro niente, sono...
Okay.
Non so, non c'entro niente.
Allora è del concime che è stato messo quando lei ha acquistato la pianta. Il concime, ah. Sono questi concimi programmati a forma di palline che sono giallini,
no,
chiari.
No, questo no, non è quella cosa lì. Ho visto il concime che hanno delle palline, però okay. Non sono queste.
Ci mandi la foto allora, così riusciamo magari a individuare di cosa si tratta.
E la mando dove la foto?
La può mandare
al nostro indirizzo mail. Sì. Ora della terra @rsi.ch.
Va benissimo.
Ok.
Grazie, molto gentile.
Perfetto, buongiorno.
Grazie.
Signora,
buongiorno.
Arrivederci.
Buongiorno.
Carmen, benvenuta.
Buongiorno a voi. Una cortesia, io ho un problema con un albero di albicocco che avrà un 6-7 anni, che niente, in primavera è fiorito ed è bellissimo, ma praticamente sono 7 anni che non fa, il primo anno ho fatto un albicocco, il secondo 2 e io adesso sono 4-5 anni che non dà frutti. L'anno scorso ho provato a non potarlo, ma il risultato è che l'albero è andato tutto in foglie e praticamente ho quasi l'intenzione di toglierlo, di eliminarlo, perché non è produttivo, non da niente. Posso fare qualcosa per stimolare la produzione dei frutti?
Ma secondo me il fatto di non averlo potato è positivo, ma in primavera veramente non ha fatto un fiore?
No, era pieno di fiori.
Ah, ecco,
in
allora...
primavera era pienissimo e tra l'altro non l'ho potato sul vostro consiglio.
Ecco, grazie mille.
Dell'anno scorso. Però ecco, il risultato non è cambiato. L'albero sta benissimo, continua ad andare in altezza, in rami ed è pieno di foglie, ma sì. Onestamente non fa neanche un albicocco. Quest'anno poi neanche uno, l'anno scorso uno, due sì. Anni fa due e quest'anno nessuno.
Allora, il problema è che l'albicocco è molto sensibile alla moneiosi, è un fungo che attacca i fiori e anche i rami,
sì.
Per cui ha proprio questa perdita completa di fruttificazione ed è un classico dell'albicocco. Quello che le consiglio è, dopo la fioritura, fare dei trattamenti fungicidi. Un rondocombi sarebbe l'ideale perché ha una buona copertura, anche se non arriva sulle punte,
sì.
Ma purtroppo da noi, se non si tratta d'albicocco, è difficile raccogliere la frutta, a meno che non è proprio in una situazione, in un microclima particolare.
Senta, mi ripete il nome del prodotto cortesemente?
Allora, dovrebbe prendere un rondocombi.
Ah, rondocombi,
sì.
Perfetto. Ecco, adesso lo dico a tutto il quartiere, perché ci sono anche due o tre
e poi,
che hanno lo stesso identico problema.
Sì, dovrebbe fare almeno due o tre trattamenti.
Due o tre trattamenti.
Sì, ne fa uno dopo la fioritura. Appena cominciano a cadere i petali, poi aspetta 3 settimane, lo rifà e poi aspetta.
Va benissimo.
E bisogna sempre comunque con l'albicocco avere ancora un po' di pazienza e di fortuna.
Ho capito. La ringrazio.
Carmen,
prego, buona domenica.
Per la cortesia e la chiarezza soprattutto.
Ci saluti il cane.
Grazie.
Ci saluti il cane, Carmen, buongiorno.
Ah, ecco, sì, ma è già giardino, con l'albicocco.
Buona domenica. Paola, benvenuta.
Sì, buongiorno, grazie per avermi chiamato.
Buongiorno.
Grazie di tutto. Volevo un'informazione sulla coltivazione delle orchidee. Mi hanno regalato un'orchidea, io non ne ho mai avute. Adesso i fiori non ci sono più, vorrei sapere cosa devo fare.
Tra l'altro, apro una parentesi subito, la prossima settimana, domenica prossima, ci sarà proprio Andrea Martina, esperto di orchidee, ma ci proviamo anche noi oggi, anche se non siamo proprio esperti di orchidee come lui.
Si tratta di un'orchidea di che tipo?
Ma guardi, non lo so, non c'è scritto niente, c'è solo il nome del floricoltore e basta, infatti
okay.
Ho guardato.
Allora,
sono
ha delle foglie basali.
Che si trovano sulle bancarelle, okay. Anche al supermercato.
Sì. Phalaenopsis, allora, probabilmente. Allora, ha sfiorito completamente il ramo?
Sì, è completamente sfiorito, infatti volevo sapere cosa devo fare, devo tagliare il fusto, cosa devo fare?
È secco e ancora verde?
No, è verde e anche i ramettini che hanno portato i fiori sono secchi, cominciano a seccare sugli apici.
Ok, allora a volte capita che se lei pota sotto l'ultimo fiore è
sì.
Possibile che fa ancora un ramo di fiori.
Ecco, chiedo
sullo
scusa,
stelo,
il rametto che è un po' segmentato,
esatto.
E ha diversi, ecco, gli lascio come fosse una gemma, che non sono gemme, perché
esatto, sono gemme, sono proprio, sì.
Gemme,
lei...
ma
secche, però sono queste piccole gemmine.
Sono molto secche. Piccole. Allora, in tal caso, se le gemme sono secche, che il ramo è anche secco, lo tagli via completamente, lasci a riposo la pianta, ricordando di lasciare sempre un vaso trasparente in modo tale che anche le radici possano prendere della luce. Luce, direi, non solo diretto, ma luce abbondante. E dopo circa un 7-8 mesi dovrebbe fiorire di nuovo, forse anche prima.
7-8 mesi. E comunque per l'innaffiatura segue i consigli che ci sono sul foglietto.
Esatto, mai lasciare acqua stagnante, però deve rimanere umida. L'ideale sarebbe averla in un posto molto umido.
È in bagno, luce ne ha molta, però.
Va bene, proprio una
un'altra cosa per cortesia. Sì? Io ho due piante di oleandro fatte da talee che ho fatto io. Adesso sono alte un metro, il fusto è più o meno come un pollice. Hanno fiorito, però praticamente hanno fatto dei fiori in cima, dei rami in cima. Volevo sapere in che periodo si può potare per fare un bel cespuglio.
La cimatura, a questo punto direi di aspettare. La potrebbe la potrebbe fare al mese di marzo, in modo tale che con maggio e giugno ricomincia a vegetare dal basso.
Quindi a marzo, ma non so, dalla base 20 centimetri?
Sì, ecco, 20 centimetri, sì.
Ho capito. Un'ultima cosa, mi scusi.
Abbiamo pochissimi secondi.
Basta.
Volevo
sapere la distanza nel trapianto delle fragole, la distanza fra pianta e pianta.
Ma è una aiuola o pianta sulla fila?
No, è una aiuola, le ho trapiantate, ma ho il dubbio
di
averle
messe. Io le consiglio 35x30, più o meno a livello di aiuola.
Io ho fatto 15.
No, è troppo vicino, vicino.
Allora ne tolgo
dopo
una.
Dipende anche quanti anni vuol conservarle.
Ecco, vabbè, comunque, proverò. Grazie mille.
Prego,
grazie,
buona giornata.
Buongiorno.
Grazie Paola.
Grazie, buongiorno.
Buongiorno. Abbiamo ancora in linea diversi ascoltatori. Io prego i tre esperti dell'Ora della Terra di recarsi fuori dallo studio per rispondere fuori onda a Mariangela, Angela e Delvezio. E naturalmente vogliamo rispondere anche a chi ci ha scritto. E dunque abbiamo una domanda sulla canfora. Fiorenza chiede se esiste una pianta della canfora, se sì, dove si trova e come si coltiva. Possiamo già darle una risposta al volo?
Sì, è una pianta che cresce bene in Ticino, bisogna evitare un po' i luoghi più freddi. Il Cinnamomum camphorae è una pianta sempreverde molto bella, tra l'altro la si trova anche a Lugano.
Perfetto, e poi abbiamo Carlo da Brignoi che salutiamo, al quale risponderemo privatamente dopo la trasmissione per il suo problema con i fiori, e ti fa gli auguri per la nuova creatura, Alfredo.
Grazie.
L'Ora della Terra termina qui. Da Lara Montagna, Tiziano Pedrinis, Daniele Reinhardt ed Alfredo Baratella è tutto. Ci risentiamo la prossima domenica. In studio con noi un vero esperto di orchidee.
L'ora della Terra.